Confesso, come dicevo all'inizio, una certa difficoltà a parlare di famiglia oggi, evitando soprattutto di essere, come a volte la Chiesa fa, troppo severi davanti a un problema grosso, qual è la famiglia oggi. Noi più vecchietti spesso facciamo tanta lagna e tanta nostalgia, ma non abbiamo il coraggio di pensare e di accompagnare anche le sofferenze, che non vuol dire giustificare. Una premessa di ordine sociologico: la famiglia va male oggi, le vostre no, ma per come è trattata va troppo bene ancora, financo bene. Se voi pensate come è trattata dai mass media commerciali, è una famiglia vituperata, umiliata, sbeffeggiata, un'affettività banalizzata. Se pensiamo alle leggi nazionali sulla tutela della famiglia, la tutela dei minori, l'aiuto alle famiglie, va troppo bene ancora il rapporto come è trattata. Siamo legislazioni da terzo mondo, con tutto il rispetto del terzo mondo, sulla tutela della maternità, sulla famiglia con più figli, sulla tutela nel lavoro, eccetera. Allora non bisogna essere generici e solo vedere il male, vedere anche la fatica che la famiglia oggi fa. D'altronde, ognuno di noi, stamattina pensavo anche alle storie, c'è una famiglia allargata abbastanza grande, quasi di Nadesco in un piccolo ristorantino, eravamo appena 350 persone, tra nipoti, pronipoti, quarta generazione o quinta, e vedo che ci sono tante ferite. Allora non parlo da spavaldo, dico inizialmente che fortuna che da piccolo sono abbracciato, sono stato. D'altronde non penso nemmeno alla famiglia patriarcale, non posso più pensarlo dopo l'esperienza che era una famiglia da sogno. Non era così facile. Dentro le famiglie patriarcali, anche agricole, c'era tanta violenza che oggi chiamiamo per nome, che prima era ricusata all'opinione pubblica per il buonsenso, per la paura, per il giudizio. Non era tutto facile prima e tutto semplice prima. Un'altra premessa: mi capita spesso di accompagnare persone di ogni genere, anche in famiglie diverse da come la concepiamo noi, e vedo che il problema esiste in tutti, della fatica di volersi bene. Ma c'è un problema di fondo che noi Chiesa, o noi credenti, noi cittadini del mondo, dovremmo dire: non umiliare l'ideale e accudire le tribolazioni. Non umiliare l'ideale. Chi di noi non pensa che una famiglia che si vuole bene, una famiglia cosiddetta, tra virgolette, prendetemi con le pinze, normale, trasmette meglio amore? Ognuno di noi, educazione. Se io ripenso alla mia vita, ma anche la nostra piccola, grande vita, ognuno di noi è ciò che è stato amato, ed è qualità di come è stato amato. E ognuno di noi nel procedimento educativo riflette quello che ha ricevuto, speriamo con intelligenza, che dia anche quello che è mancato. D'altronde, i figli si accorgono di quello che manca ai genitori quando anch'essi diventano genitori. Ci occorrono almeno 3 generazioni per capire quante volte il genitore dice, può dire: siete ingrati, non avete riconoscenza. Ma te ne accorgi quando diventi genitore anche tu e dici: ma guarda un po' come ho trascurato. Ebbene, mi accorgo nell'accompagnamento, come capita spiritualmente, umanamente, di famiglie in difficoltà, ma anche di altri tipi di famiglia. Altri tipi di famiglia. Io non sono chiamato né a giustificare né a dare il voto, che il problema di fondo è sempre la relazione. La relazione, non dare più niente per scontato, per niente, assolutamente. Nella relazione niente è scontato, sia tra uomini, sia tra donne, sia tra uomo e donna, non è più niente di scontato, e spesso si perpetuano sofferenze in tutti i tipi di cosiddette famiglie. Ma qual è il momento tragico e che spesso noi, al di là dell'innamoramento iniziale, ci usiamo per quello che possiamo dare e non per quello che si è. Io lo dico anche ai preti, prima di dire o mi segni la messa, Don Vincenzo, ma come stai? Oggi c'hai la fede? Sei felice oggi? Vi chiedete mai quando vi rapportate, quando ci rapportiamo con le persone, se prima diciamo il grazie e poi andiamo a impetrare qualcosa? Io me ne accorgo adesso nella solitudine, non pensate cose brutte, da vescovo, perché finché sei prete c'hai i compagni preti. Quando sei parroco c'hai il vescovo, bene o male c'è la valvola di sfogo, ma quando sei vescovo ti fanno vescovo e te la giochi in prima linea. Persino nessuno ti rimprovera, o nessuno ti viene a chiedere, il vescovo può dire, Don Vincenzo, mi pare che, nessuno ti dice niente, e dicono a Roma, segno buono, va tutto bene, non arrivano letteracce. Ma davvero? Ma noi ci chiediamo se nelle relazioni, prima ancora di chiedere qualcosa, è pronto il sugo, il coniglio cotto bene, o la casa è pulita, la camicia è stirata, e poi chissà perché tutto compete alla moglie. Forse no, voi siete più bravi. Invece di dire, ma oggi come stai? Te la senti di essere mia moglie? Sei felice di me, marito? Come mai se ne accorgono prima altri dei problemi nostri? Prima il collega di lavoro che chi dorme nello stesso letto? Non c'è un punto di partenza malato, forse atteggiamenti scontati e superficialità di relazioni. Dico spesso ai ragazzi della Cresima, e do sempre i compiti a casa per tutelare le loro famiglie quando faccio le cresime, ma voi vi chiedete mai se i vostri genitori sono un monumento di marmo o sono persone vive? Vi chiedete mai voi giovani se i vostri genitori sono felici oppure no? Ve ne accorgete delle rughe interiori? Le accudite? O diventate anche voi perfetti, bei ragazzi egoisti che chiedono, chiedono e non dicono mai, ma tu stasera con chi stai, mamma? Tu papà, con chi stai? Ma io ho gli amici, ho il diritto, ma anche loro hanno i diritti, non sindacali, ma di ordine affettivo e relazionale. Ebbene, allora vorrei parlare adesso della Sacra Scrittura di oggi, è complicata, e vorrei proprio presentare in positivo l'ideale cristiano di famiglia, per suscitare e risuscitare il desiderio e la nostalgia di quella comunione di amore che permetta di sentirsi realizzati nella propria vita e di sentirsi con un'energia educativa. Vedete, nella dottrina sociale della Chiesa, quando si parla del mondo del lavoro, deve dare, dice tre cose. Primo, la dignità della persona, perché l'homo faber, l'uomo che lavora, si sente persona concreatrice. Secondo, il profitto per l'azienda, per il futuro e per sé, ma dice che il mondo del lavoro deve dare quello spazio sufficiente perché quando tornano a casa l'affettività non sia umiliata. Ponetevi voi, poniamoci noi a volte quando il lavoro ti succhia tutto, quando noi non sappiamo un po' staccare la spina per dire è la mia famiglia il mio campo di lavoro. E allora che succede? Siccome il mondo del lavoro ti stressa tutto, ti prende tutto, nella famiglia, scusate il termine, si porta la sputacchiera. Si buttano tutte le ire e i linguaggi faticosi. Chi fa scuola, soprattutto all'infanzia, il bambino si accorge subito se l'insegnante al mattino ha litigato col marito, ha dormito male o c'ha la luna storta. Perché il bambino esce in una sinergia affettiva che è depistante per noi, possiamo giocare quando ci pare. O ancora, voi che fate qualcuno gli insegnanti della scuola primaria, se non siete prudenti e onesti, potete intuire tramite i minori e gli infanti tutto quello che succede. La più grossa privacy dovrebbero averla gli insegnanti nei confronti dei bambini. Quando il bambino ti dice vorrei venire con te venerdì sera e ti dice hai capito subito che i genitori se lo stanno spartendo, tocca a me, tocca a te. o quando si attacca troppo alle gonne dell'insegnante o della maestra, è sintomo. E se tu vai, o quando fai la domanda brutta, bruttissima, a chi vuoi più bene, è orribile quella domanda, è orribile, è depistante. La famiglia nel progetto di Dio è chiamata ed è costituita la prima esperienza di Chiesa. Se da una parte chiediamo qualcosa alla famiglia, ma chiediamo anche alla Chiesa, la nostra Chiesa è un'esperienza di famiglia? Oppure di soli che si mettono insieme? Certo, 4.000 persone non possono stare all'unisono, gomito a gomito, ma la famiglia parrocchiale è quell'insieme di piccole unità familiari nel condominio, nella zona, nel parcheggio. E non è che bisogna fare miracoli, la stima reciproca, una visita al malato. Mi dice, ma non mi conosce bene? Una visita non fa mai male, una cortesia di tenere un non giudizio nelle difficoltà, un non pensare sempre che i figli più cattivi sono quelli degli altri, il cane che abbaia è sempre quello dell'appartamento sopra e non quello sotto, e le foglie che cadono, le tue cadono proprio in perpendicolare e quelle del vicino vanno in trasversale e ti attappano le foglie. Per dire i modi concreti, non assurdi, ordinari, per poter davvero vivere famiglia. I giovani imparano il rispetto per la vita vedendo come si tratta gli anziani. Quella bella prima lettura presentata in maniera egregia. I giovani imparano il rispetto per la vita vedendo come si trattano gli anziani. I giovani imparano dal comportamento degli adulti. E qui non vorrei essere nemmeno ancora banale. Oggi nell'anzianità, nelle malattie, lungo degenza, la famiglia in sé non ce la fa più. Ecco allora che lo Stato, la vita sociale, aiuta la famiglia, ma non depista l'affettività di un vecchio verso il ricovero. Lo appoggia, è struttura di sostegno, non struttura alternativa alla affettività. Struttura di sostegno, ma non è deposito. Gesù ripercorre, abbiamo visto nel Vangelo, l'itinerario e le sofferenze del suo popolo. Quando noi siamo un po' preoccupati dei profughi, Gesù è stato profugo. Quando noi parliamo dei rifugiati politici, Gesù è stato un rifugiato politico. È fuggito da Gerusalemme, da Betlemme, per andare fuori nazione, dove non era perseguibile, verso l'Egitto. Ma la simbologia anche narrativa è che Gesù ricomincia da un'esperienza di popolo, quasi vuole liberare come il popolo oppresso in Egitto. Tramite Mosè fu portato alla liberazione, così Gesù comincia questo cammino di nuova evangelizzazione liberandoci dalla schiavitù. Ci vorrebbe davvero oggi anche nella famiglia un cammino esodale. Oggi noi siamo schiavi di che cosa? Forse troppo benessere è per qualcuno troppo, qualcuno poco. Leggo le statistiche, mi fanno paura. Siamo quasi Sud America, la Banca Italia, 45% dei beni italiani sono nelle mani del 10% degli italiani. So se i numeri vi fanno un po' paura. E ci occorre un nuovo esodo, un nuovo anno sabbatico per dire... Ma sarà che i figli mangiano tutti, hanno una bocca come tutti? Chissà, io non sono né un sociologo né un economista, però la macroeconomia mi fa paura. Il 45% dei beni d'Italia sta nelle mani del 10%. Quindi 10 spartono 45 e 45 spartono 10. Ceto medio è scomparso, non è che va tutto bene. La Santa Famiglia vive la precarietà e l'esilio, condizionati tutti, Maria, Giuseppe e il bambino e Gesù, dal loro periodo storico difficile. D'altronde Natale l'abbiamo noi sentimentalizzato, ma Natale è un atto terribile, non c'era posto per loro nell'albergo. Non c'era posto per loro nell'albergo, ecco perché Le comunità irlandesi del Nord Europa mettono sullo sfondo del Natale la croce. Già intravediamo nel rifiuto di Gesù la morte dolorosa, ma anche una morte a favore degli uomini. Gesù deve crescere in una terra lontana, quanto rispetto per le famiglie straniere dovremmo, con tutte le fatiche, l'acclimatazione, le diversità di culture, senza essere banali, dando strumenti, dando pazienza, come l'hanno avuto con noi, quando all'inizio, tra la prima e la seconda guerra, siamo andati, dico noi, i nostri genitori, i nonni, siamo andati in Argentina. Ho visto un film in bianco e nero degli operai del nord Italia, della zona trentina, oggi invasa dal turismo, quando andavano in Germania, in Svizzera, e sono gli stessi linguaggi che usiamo noi, che loro li prendevano sulla pelle, gli stessi che noi usiamo oggi, dopo 100 anni. Allora un po' di storia ci fa piacere, che non significa banalizzare le diversità, non fare leggi, regole, ma davvero usare una famiglia allargata come concetto, non dimenticare. Quando sono stato ad Auschwitz o a Dachau, mi ha colpito alla fine, dopo i forni crematori, in francese, adesso non mi ricordo, è passato da tempo, non dimenticare era la parola, attento, può capitare quello che è capitato allora. E io l'ho visto, i forni crematori non sono barzellette, qualcuno li vuole negare, ma non sono, non dimenticare. Ecco, una famiglia, chiesa, festa della famiglia allargata, che non dimentica famiglie come nostre, da altre tradizioni, altra cultura, con le fatiche, con l'apprendistato di una civiltà diversa, di una cultura diversa, ma le stesse sofferenze che abbiamo patito non dobbiamo farle patire in maniera dissoluta e in maniera superficiale. Gesù deve crescere in una terra lontana, mezza pagana, come tutti. Il presepio e l'esilio non sono cose belle, non dobbiamo e leggerle così senza intenzione profonda. Il dramma dello sfollato, dello straniero, del senza dimora. Ma Gesù ha avuto anche un altro dramma, un cacciato dalla sinagoga, la pietra scartata dai costruttori. Due rapporti fondamentali, mi avvio alla conclusione, che insieme costituiscono la famiglia, abbiamo sentito nella prima lettura ma anche nella seconda, il rapporto marito e moglie, ma anche il rapporto genitori e figli. Dei due rapporti il più importante mi pare che sia il primo, e voi arricerete il naso, sì, perché se il rapporto marito e moglie non è un rapporto equilibrato, sano, costruttivo, il rapporto con i figli sarà elastico, ti do perché ti voglio attrarre a me. Com'è difficile educare quando ci sono situazioni di ferite, occorre una grande libertà interiore. Com'è difficile dire al figlio rispetto a tuo padre, onoralo tuo padre, anche se magari fosse fuggito. Com'è difficile essere vero nell'educazione senza combattere il coniuge che non c'è più o che se n'è andato o che ha fatto fatica. Diceva giorni fa, prima di Natale, il grande psicologo Crepé, mi pare che si chiami, che lo vediamo spesso in TV, parlava severo ai genitori: voi genitori state dando il peggio ai vostri figli, non fate più gli adulti, quando va bene diventate fratelli, ma il campo educativo non è da fratello a fratello, è da adulto con esperienza a figlio, che non vuol dire dittatura o non vuol dire prepotenza, ma da adulto a figlio e da adulti a figlio. Dico spesso, quando vado agli incontri per genitori, mi raccomando, non fate della vostra fatica affettiva, delle vostre separazioni, una nullità educativa. Non fate pagare ai figli le vostre fatiche. Cercate di ragionare. I figli hanno il diritto a un rapporto educativo onesto, equilibrato, non rancoroso. Altrimenti, ecco quello che fa paura, la statistica. I figli dei separati hanno una statistica di duratività del matrimonio molto più bassa dei figli con famiglie. Ma non perché razzismo, perché a volte dentro la famiglia separata nasce quel rancore e quella discriminante di una visione positiva dell'essere famiglia. E quindi il figlio assorbe, assorbe e poi rumina questo. Ancora, dicevo, il rapporto tra coppia è primario al rapporto educativo. Non può dare quello che non sei, non può dire quello che non fai. Non sei libero se non sei liberato nel tuo rapporto di coppia, anche una coppia separata. Paolo poi enumera le virtù familiari: misericordia, bontà, ahimè io non c'ho niente di questo, umiltà, mansuetudine, pazienza per sopportare, perdonarsi mutuamente, amarsi, ascoltare la parola di Cristo, insegnare, ammonirsi, avere sollecitudine, avere rispetto, obbedienza. Ci vuole un anno pastorale perché domenica per domenica prendiamo i compiti a casa. La famiglia di Nazareth non è solo un modello, ma è un modo di capire la Chiesa. La Chiesa che è pellegrina nel mondo sempre, che non ha radici ma ha solo delle tende piazzate. È una Chiesa che deve continuamente uscire dalla schiavitù d'Egitto, deve liberarsi. Una Chiesa che deve fare famiglia. Dio è famiglia, per questo ha iniziato la redenzione in famiglia. Giuseppe e Maria sono un modo di vivere la redenzione. Concludo. Se un giorno la famiglia dovesse scomparire, forse non sapremo più come è Dio. Cerchiamo di prenderci cura l'uno all'altro. Abbiamo bisogno di chi si prende cura di noi. Mi colpisce sempre un bel libro delle Paoline, quindi vado sul certo, edizioni su edizioni sempre rifatte, sempre finite. Lo dico a voi, moglie e marito, la terapia delle coccole. La terapia delle coccole, che non è soltanto un gesto della mano, del volto. Noi dobbiamo riprenderci cura l'uno dell'altro. Non banalizzare più la relazione. La terapia delle coccole. Forse ce n'avete ancora bisogno voi. E allora credo che questo ci aiuti a riflettere sul mistero dell'accoglienza reciproca, della sorpresa, del dono, della meraviglia. Coniugati, messi sotto lo stesso giogo. Voi non venite dalla cultura contadina facilmente, vero? Sotto lo stesso giogo. Il giogo mette gli equilibri l'uno e l'altro, ma tutti e due lo portano insieme. Soggiogati insieme per tirare meglio il carro della vita. Il non matrimonio, quando io ho soggiogato te, io non sto sotto lo stesso giogo, ma sono fuggito dal giogo. O giogo soave, ancora la gratuità. Grazie che ci sei, sono felice di te. E poi, se proprio volete l'ultima, nell'atto creativo, il matrimonio come la crede deve essere custodito, difeso, coltivato, altrimenti non regge. Custodirlo significa come gli occhiali pregiati li mettono, come voi ci vedete l'oro, vero? Lo portate tutto se non arrivano i ladri, ma lo mettete su una... Lo custodire il matrimonio, l'affettività bisogna custodirla. La TV ce l'ha banalizzata, l'ha volgarizzata. Custodirlo. Non accontentatevi del piacere, tendete alla felicità. Non cercate la felicità senza il piacere, e non sto bestemmiando, ma il piacere, se non produce felicità di relazione, è fine a se stesso e muore, diventa solo emozionalità. Custodire il matrimonio, custodirlo culturalmente, mentalmente, psicologicamente, custodirlo, difenderlo. Non con le guardie del corpo, ma difenderlo significa tutelarlo, dare delle regole di vita perché il matrimonio non vada alla deriva, e poi coltivarlo come una pianta fiorita, concimarlo, relazione, parola, attenzione, tenerezza, misericordia. E poi non dico più niente perché dovreste parlare voi adesso, com'è il vostro matrimonio. Che il Signore ci aiuti a godere la famiglia e anche nelle fatiche familiari a errare il meno possibile, e soprattutto che ci aiuti ad essere famiglia con i figli e per i figli, ma non tutto per i figli, noi genitori, perché il tratto educativo è un tratto affettivo, si tramanda quello che si ama e si apprende quando ci si sente amati. Ecco perché la maestra è sempre la più bella. Se è la più bella per il ragazzo, e non mai parlare male della maestra, perché l'apprendimento di un infante, di un bambino, è un apprendimento primariamente affettivo. Io posso dire tutte le parole più vere, ma se lo dico con arroganza e con una prepotenza di linguaggio e con una sopponenza di vita, anche le cose più belle non vengono accolte. Imparate, impariamo tutti, nella Chiesa e nella vita familiare. Impariamo tutti a saper dire cose buone, ma con modi molto buoni. Auguri di cuore a tutti, alle vostre famiglie, a questa famiglia santa che è la parrocchia Santa Famiglia, e chiediamo al Signore che non ci faccia mai rassegnare alla mediocrità nella vita affettiva e nella vita parrocchiale. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.